Buongiorno Maria Teresa.
Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno.
Parlo con Nicoletta o con Deborah?
Buongiorno Nicoletta, ma è proprio lei al telefono?
Sì.
Visto quello che succede da voi. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno.
Piacere di sentirla.
Anche per me, grazie.
Cioè, a me non mi saluta, Cristiano?
Non mi ricordo il suo nome.
Bello.
Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo?
Buongiorno.
Lei non è Sant'Antonio da Padova?
No, io sono Gianni.
E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani.
Oggi a Cuore Denari facciamo i conti e vi invitiamo naturalmente a farli con noi. Di solito in questo periodo dell'anno siamo portati naturalmente a controllare la nostra linea, ma noi oggi vi invitiamo a non limitarvi a misurare il vostro girovita, ma a controllare anche i grassi che non si vedono. Un esempio, il colesterolo, che nonostante abbia fama di nemico della salute è una sostanza preziosa, ecco, molto preziosa per il nostro organismo, e lo scopriremo, Deborah, come si dice,
sì,
strada facendo.
Esatto, allora se siete in procinto di fare un po' di strada, guarda che gancio che mi ha dato questa mattina. A proposito di controlli importanti, con l'arrivo dell'estate e delle vacanze ci sono tanti altri controlli che non dovete dimenticare, controlli che possono diventare fondamentali per un viaggio in sicurezza. Nella seconda parte della nostra trasmissione torniamo a parlare di pneumatici, perché la salute delle nostre gomme, delle gomme della nostra auto, troppo spesso viene sottovalutata, e il maltempo che sta caratterizzando purtroppo questa estate 2014 è un motivo in più per mettersi in auto con tutte le carte in regola. Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
Mr. Hyde. Più Mr. Hyde, direi, cara Deborah, almeno questa è la sua fama. In realtà oggi scopriremo che è anche Dr. Jekyll. Insomma, penserai che sto dando un po' i numeri, vero? Che sono
ormai lo
stranella.
Sai che a fine palinsesto non mi stupisco più.
Però questa racconta un po' la doppia vita del colesterolo. Di solito se ne parla male, ma la fama di nemico pericoloso non è del tutto meritata. Insomma, c'è del buono anche nel colesterolo. Anzi, ti dirò di più. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. E a proposito, dato che tutti noi lo conosciamo, ecco la domandona che permetterà a due ascoltatori di aggiudicarsi due biglietti per la mostra del FAI a Villa Panza Varese. Qual è l'organo? Attenzione, tu la sai però, Deborah. Qual è l'organo?
Ma
che...
non suggerisco.
Non suggerisci, no. E non vai neanche
alla mostra
del FAI. Qual è l'organo che produce la maggior parte del colesterolo e che demolisce quello in eccesso? 800 24 00 24, chiamate il nostro numero verde, un numero però da utilizzare anche e soprattutto per dare i numeri del vostro colesterolo e per imparare qualcosa di utile su di lui e quindi tenerlo sotto controllo. Intanto sentite che cosa si dice di lui.
È il grasso in eccesso dovuto alla cattiva alimentazione.
Sì, è il grasso nel sangue.
Una sostanza che si trova nel sangue che più o meno ostacola o favorisce il passaggio del sangue, lo rende più o meno fluido, no?
Sì, è un problema medico che riguarda i zuccheri, insomma, eccetera. L'ultima volta che l'ho controllato è 2 anni fa.
E su, sei sempre il più. E giù, sei un uomo in più. E su, sei sempre tu. E giù, non ci sei più.
È in linea con noi, è tornato a trovarci il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, l'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Buongiorno dottor Gualerzi.
Buongiorno. buongiorno a tutti voi.
Poverino, questo colesterolo, non ne esce quasi mai bene. Eppure, dottor Gualerzi, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Iniziamo un po' a riabilitarlo.
Sì, diciamo che innanzitutto il colesterolo è fondamentale, nel bene e nel male. Diciamo che nel bene, visto che lo dobbiamo riabilitare, è fondamentale perché contribuisce alla normale formazione, alla riparazione di tutte le cellule, soprattutto quelle nervose, e anche alla comunicazione tra le cellule nervose, no? Uh-huh. E quindi permette anche lo scambio di nutrienti fra le cellule. Il colesterolo poi è un precursore, cioè interviene nel processo di sintesi di molti ormoni, la vitamina D, di cui abbiamo parlato tante volte anche in questa trasmissione, ma soprattutto di ormoni, quelli steroidei, quelli prodotti dalla ghiandola surrenale, che è di tutti gli ormoni sessuali, quelli maschili, gli androgeni, il testosterone, quelli femminili, gli estrogeni e il progesterone. Assume poi un ruolo fondamentale anche nella corretta formazione del feto e quindi durante la gravidanza aumenta per garantire il nutrimento e la formazione della vita che verrà, appunto.
Vedi, che bella immagine, ti non piace? Me l'aspettavo.
Vedi?
Sì, dottor Gualerzi, d'altronde non ci delude mai.
Dottor Gualerzi, però che è vero che questo dottor Jekyll, il nostro colesterolo si trasforma in Mr. Hyde, e questo ci fa paura, almeno ci mette paura il medico quando legge i nostri valori e ci mette subito a dieta, ci fa sentire un po' in colpa, dottor Gualerzi.
Sì, diciamo che ahimè ancora poco, perché molte persone non hanno nemmeno tanto percepito il rischio del colesterolo, quindi quando una cosa viene conosciuta diciamo si ha la giusta paura ma anche il giusto rispetto.
Quindi da questa risposta, dottor Gualerzi, mi sembra di capire che lei è uno di quei medici che quando legge i valori alterati di colesterolo sgrida.
Io sono un medico che sgrida abbastanza,
bravo,
ma devo dire che, come dovrebbero fare tutti, più del valore del colesterolo in sé, c'è da guardare la persona, no? E questo credo che sia un punto che io tengo sempre presente, ma dovrebbero fare tutti, perché in questo caso particolare, più del numero e della soglia sopra i famosi 200 milligrammi decilitro del colesterolo, che appunto diventa alto, c'è da guardare chi ce l'ha, perché è logico che se un colesterolo alto è tipico di un soggetto giovane, sano, senza altri fattori di rischio, anche un po' più alto può essere accettabile, mentre se è un colesterolo anche lievemente aumentato e presente in una persona ad altissimo rischio perché presenta altre caratteristiche, ad esempio un fumatore, diabetico o con la pressione alta, può diventare già alto e da trattare un colesterolo, diciamo, non eccessivamente elevato.
Dottor Gualerzi, allora vogliamo fare un invito ai nostri ascoltatori, abbiamo fatto il domandone, ma lei faccia un invito, 800 24 00 24, il colesterolo ce l'abbiamo tutti, abbiamo capito, perché è essenziale alla vita, fa un sacco di cose molto importanti, ma chi dovrebbe chiamare, chi dovrebbe un po' rizzare le antenne oggi in questa puntata tutta dedicata ai controlli, dal colesterolo alle gomme? Dottor Gualerzi.
Sì, diciamo che dovrebbe chiamare chi ha il colesterolo non perfetto, soprattutto chi ha alti valori di colesterolo cattivo, che è l'LDL, e associato magari a qualche altra condizione, ad esempio al fumo, piuttosto che, abbiamo detto, al sovrappeso, alla sedentarietà, all'ipertensione, perché ci sono appunto degli algoritmi che ci permettono, semplici, di capire quanto dovrebbe essere quel colesterolo, o appunto chi ha già avuto una malattia cardiovascolare.
Hai letto il messaggio di Tina, Deborah?
Tina dice i miei grassi, esatto, anche se non legge le analisi, lei sostiene che i suoi grassi non si nascondono affatto, ma si vedono, e si vedono tutti.
800 24 00 24 per intervenire in diretta con noi, i messaggi come sempre 349 238 6666, ma io e Deborah siamo molto felici se potete seguirci anche su Facebook.
Altro che su Facebook e su Twitter, devo dire che i nostri amici che ci seguono tramite i social sono davvero tanti e sintetizzano sempre molto bene anche i loro messaggi, intanto, ma ancora non li prendiamo, in molti si stanno candidando per rispondere al quizzone di stamattina ed aggiudicarsi biglietti per vedere la mostra del FAI, appunto, a Villa Panza, in provincia di Varese.
E intanto che voi rispondete e chiamate, una domanda voglio farla anch'io al dottor Gualerzi. È una domanda molto semplice che ci facciamo tutti quando scopriamo che, dai, magari dagli esami del sangue, che il nostro colesterolo è aumentato. Perché aumenta? E come faccio a farlo scendere? Perché la dieta a volte, dottor Gualerzi, non basta. Ci sono persone che stanno a stecchetto e hanno il colesterolo alto, e ci sono invece altri che mangiano tutto, bevono, sono sedentari, insomma, non si curano del colesterolo, e questo è perfetto, un colesterolo
sotto controllo,
delicatissimo, ti
pure.
Ricordi come diceva Verdone in 7 kg in 7 giorni. Dottor Gualerzi, come mai?
Sì, Sì, innanzitutto avere il colesterolo alto non è una colpa, ma spesso è un problema, una malattia che si acquisisce già geneticamente. Infatti i meccanismi, diciamo, di produzione e metabolismo del colesterolo sono determinati fin dalla nascita. Mm-hmm. Diciamo che se volessimo fare una stima un po' approssimativa, il 70-80% del colesterolo che abbiamo circolante è quello che produciamo e quello che il nostro organismo è stato settato per produrre. Poi ce la giochiamo sull'altro 20-30%, dove con una corretta alimentazione, stando attenti ad alcuni cibi o alcuni atteggiamenti più che altro dietetici, possiamo abbassare. Quindi diciamo che la risposta è che oltre un certo limite, se siamo predisposti ad avercelo alto, e questo ci se ne rende conto fin da giovani, è difficile andare se non attraverso degli integratori e delle terapie farmacologiche, però c'è una certa quota in cui può essere, diciamo, modificato attraverso dei corretti o degli atteggiamenti dietetici virtuosi e una sana, appunto, stile di vita, che poi vedremo magari.
Lei, dottor Gualerzi, ha detto: quando io leggo i livelli, gli esami e quindi i livelli di colesterolo, guardo anche la persona. E oltre alla persona, immagino che lei guarderà i numeri del colesterolo, che insomma, oltre a fare tutto per noi, si fa in tre per noi: c'è il colesterolo totale, quello buono e quello cattivo. Buono HDL, cattivo LDL. E i tre numeri vanno proprio considerati, come a dire che il valore del colesterolo totale, come anticipava lei, non la dice tutta, dottor Gualerzi.
No, non la dice tutta. Diciamo che per dare dei numeri non dovrebbe superare i 200. Anche qui ci sono molti errori, perché oggi sappiamo che è 200 il limite. Poi in alcuni laboratori, in alcune città, in alcuni posti, a seconda un po' della reticenza nel modificare i cut-off, no? I limiti sono ancora 220, alcuni 240 addirittura. Ma il più importante resta comunque quello cattivo, l'LDL. Cosa fa il colesterolo LDL? Il colesterolo LDL è quello che viene portato dal centro, cioè dai nostri organi come il fegato, alla periferia, quindi è quello che si deposita nelle arterie. Sì. Quindi più è alto questo colesterolo, più abbiamo probabilità di sviluppare un danno aterosclerotico. Ricordiamo che le placche aterosclerotiche sono fondamentalmente fatte da colesterolo.
Certo.
Mentre quello buono, quello HDL, e più alto è meglio è, premetto,
sì,
no? È quello che trasporta il colesterolo dalla periferia al fegato per essere metabolizzato e quindi per essere degradato o per essere trasformato in qualcos'altro, come quello che abbiamo detto prima, come gli ormoni sessuali o la vitamina D, eccetera, e quindi per il metabolismo.
Mm-hmm.
Quindi l'HDL è bene che sia alto, l'LDL è bene che sia il più basso possibile.
Ottimo, cominciamo allora con gli ascoltatori che ci seguono da casa e chiamano all'800 24 00 24. Vedo che in molti ci stanno anche facendo proprio stanno dando le indicazioni delle proprie analisi al 349 238 6666. Adesso leggeremo i messaggi di Roberto da Pistoia e Antonio, ma prima naturalmente la parola va ad un'ascoltatrice che è Elisabetta da Cagliari. La cavalleria qua si spreca sempre, siamo tutte donne, d'altronde. Elisabetta, buongiorno.
Buongiorno, volevo porre una domanda al dottore. Ho leggermente il colesterolo cattivo più alto del massimo, gli altri valori sono tutti normali. Il medico era d'accordo nel darmi la pastiglia, però io volevo sapere se c'era un modo naturale per poter tenere sotto controllo il colesterolo.
Grazie Elisabetta. Dottor Gualerzi, prima della pastiglia proviamo qualcosa, no?
Sì,
che
è
dice?
Possibile sapere quanto è il colesterolo LDL della signora.
Elisabetta, no, ce le ha sotto mano le analisi?
No.
No,
superava
allora,
il massimo, non di molto, però lo superava. Faccio presente che probabilmente è un fatto ereditario, perché mia madre ha sempre sofferto di colesterolo molto alto. E ripeto, gli altri valori miei sono tutti normali.
Okay.
Ricordo che il colesterolo buono era alto, era buono.
Allora, direi che iniziare subito con un farmaco non è, dal punto di vista della procedura, corretto, perché prima di tutto bisogna capire se l'LDL è poco più alto della norma, cioè sopra i 130, che è il limite massimo per una persona normale, no? Bisogna capire se la radioascoltatrice non ha altri fattori di rischio, non ha avuto delle malattie cardiovascolari, diciamo che anche se leggermente alte ed è l'unico fattore di rischio, non si tratta, soprattutto se c'è il colesterolo HDL, quello buono, alto. La seconda cosa è quella di provare a prescrivere dei suggerimenti alimentari, no? Per riuscire ad abbassarlo o per valutare se si abbassa, perché nel caso contrario magari si può iniziare anche con qualche integratore. Mm-hmm. Nel caso invece anche la dieta non risponda, cioè ci sia un'ipercolesterolemia su base genetica che quindi non risponda a una corretta dieta perché è l'organismo a produrlo in questo caso, ecco che allora potrebbe essere indicato fare una terapia. Voglio aggiungere solo una cosa, perché spesso dietro il colesterolo ci sono già dei danni vascolari, ad esempio le carotidi, quindi se questa persona avesse anche e volesse un'ulteriore indicazione se iniziare o meno la terapia, gli consiglierei di fare una valutazione alle carotidi, che sono le arterie che più rappresentano la salute delle nostre arterie in modo generale. Se anche le carotidi sono pulite, non hanno placche, non hanno inspessimenti, ecco che lei è autorizzata a non iniziare la terapia.
Dottor Gualerzi, è vero che il colesterolo potrebbe essere anche influenzato dalla tiroide?
Assolutamente sì, è tipico che...
Quindi attenzione ragazze, perché questo è un tema che interessa a noi, perché la tiroide, questa ghiandoletta, è un debole per noi. Quindi, dottor Gualerzi, che cosa
mi
dice?
Molto banalmente, molto semplicemente, quando la tiroide funziona poco, essendo la centrale metabolica del nostro organismo, tende a metabolizzare meno il colesterolo e quindi è più facile trovare un'ipercolesterolemia, cioè un aumento del colesterolo, da scarso funzionamento della tiroide. Al contrario, quando la tiroide funziona troppo, funziona molto, ecco che si può essere ipo e si può abbassare di gran lunga il colesterolo, ma poi quando viene rimessa a posto il colesterolo può salire, quindi uno magari trova il colesterolo a posto nella fase di ipercolesterolemia e se lo vede poi salire quando mette a posto i valori della tiroide e il suo funzionamento.
Il colesterolo, prima di dare la linea ad Antonio, viene considerato, lo sappiamo, un fattore di rischio molto importante per la salute del nostro cuore. Ma una buona notizia, anche se lo anticipo già, non è proprio validata dalla scienza, è che ciascuno di noi può capire se il colesterolo mette a rischio il nostro cuore. Dottor Gualerzi.
Sì.
So che voi medici, insomma, non è che le comunità scientifiche hanno approvato questa regola, che io la inviterei a svelarci, in modo che noi possiamo anche un po' giocare con i numeri, però in qualche modo può aiutarci, no? Ad avere un quadro della situazione.
Sì, è un modo abbastanza semplice, ma che poi ci riporta obiettivamente indirettamente all'LDL, cioè il colesterolo cattivo, è quello di estrapolare appunto quanto colesterolo cattivo abbiamo, sottraendo dal colesterolo totale le HDL. Allora esiste un numero che ci dice che se, diciamo, questo numero deve essere il rapporto tra il colesterolo totale sottratto all'HDL deve essere inferiore a 5 per l'uomo e 4,5 per la donna. Ad esempio, un soggetto con colesterolo di 250, cioè tendenzialmente alto, ma con un colesterolo buono molto alto, cioè di 80, sottraendo appunto e facendo rapporto, ha un indice di rischio pari a 3,1, quindi assolutamente normale, mentre un soggetto con un colesterolo totale, diciamo sempre di 250, ma con un HDL basso, ha un indice pari a 5, quindi ha un rischio sicuramente più elevato. Quindi indirettamente, sottraendo, comunque facendo il rapporto tra quanto colesterolo totale c'è e quanto colesterolo buono c'è, possiamo capire se stiamo rischiando meno.
800 24 00 24, Deborah, dove andiamo?
Andiamo a Isernia, dove c'è Antonio che ci dà la sua ricetta un po' fai da te, ma mi sembra abbastanza salutare, niente di particolarmente avventuroso, per tenere sotto controllo appunto il livello dei grassi nel sangue. Antonio, buongiorno.
Buongiorno. Eccomi qua, quindi io volevo chiedere al dottore io so che è vero che l'orzo, diciamo, bere l'orzo tutti i giorni, l'orzo oro, quello naturale, non fa alzare i livelli di colesterolemia, quello cattivo, nel sangue. Perché io da tanti anni che bevo l'orzo e ogni volta che faccio le analisi il colesterolo
è delicatissimo.
E volevo chiedere al dottore se a lui risulta questa cosa qui. E poi, visto che sono importanti anche i trigliceridi, perché sempre si tratta di grassi nel sangue che vanno a pari passi con il colesterolo, ecco, volevo chiedere al dottore se per fare se la stessa cosa, per non far alzare i trigliceridi nel sangue, ci sia una bevanda, un qualcosa, per non fare alzare i trigliceridi nel sangue.
Insomma, Antonio vuole affogare o nell'orzo o in un'altra bevanda, sciogliere, direi, più che affogare, colesterolo e trigliceridi, due grassi che dice vanno a braccetto. Ma intanto, prima di rispondere ad Antonio, colesterolo e trigliceridi sono lipidi, sono grassi, ma ciascuno, insomma, ha ruolo suo, no? Perché sennò sarebbe tutto solo colesterolo, tutto solo trigliceridi. Che cosa hanno di differenza?
Che i trigliceridi partecipano molto di più anche alla creazione energetica, quindi sono molto più volubili nel sangue e dipendono molto più dall'alimentazione rispetto al colesterolo. Se uno vuole vedere se sta mangiando bene, spesso dosando i trigliceridi è più uno specchio, diciamo, di quello che uno sta mangiando. Sono molto influenzati, così come obiettivamente il colesterolo, dagli zuccheri semplici. Uno dei motivi per cui si alzano molti trigliceridi nella nostra popolazione è l'utilizzo, soprattutto d'estate, in maniera troppo abbondante, anche se noi la consigliamo, di frutta, perché la frutta contiene zuccheri, questi poi possono essere trasformati in trigliceridi. Però è anche vero che i trigliceridi è più facile farli scendere restando a dieta un pochino e facendo sport, mentre non è così semplice per il colesterolo. Tutti i cereali, quindi anche l'orzo, soprattutto integrali, avendo una componente fibrosa e comunque anche delle sostanze attive, no, legate ai fitosteroli, vi dicendo, hanno un'azione di abbassare il colesterolo. Sicuramente l'orzo non è quello più potente nel fare questo, e probabilmente il nostro radioascoltatore ce l'ha basso di suo, comunque, oppure bevendo l'orzo anziché bere dei succhi di frutta, che sappiamo farlo aumentare di più, ha un vantaggio. Anche il caffè per questo ha un'azione, no, ipocolesterolemizzante, quindi non è solamente l'orzo ad avercelo, sono tante sostanze che possono aiutare ad abbassare il colesterolo.
E di queste sostanze noi parleremo,
certo,
naturalmente, nel corso della trasmissione. 800 24 00 24, il dottor Gualerzi ci svelerà alcuni segreti, ci farà alcune raccomandazioni, parleremo anche di attività fisica specifica, dottor Gualerzi, per far salire il colesterolo buono. Quindi rimanete assolutamente in contatto con noi, anche perché dobbiamo parlare di gomme.
Dobbiamo parlare di gomme, ma intanto vi segnalo un paio di messaggi secondo me interessanti, che se volete potete commentare appunto nella seconda parte del programma, perché Ivan ci segnala che ha il problema contrario, quindi valori molto bassi per entrambi i tipi di colesterolo, 1,83 m, pesa 85 kg. Un altro ascoltatore che non si firma chiede invece: il colesterolo, evidentemente su valori non corretti, in quanto tempo fa danni? Vi piacciono questi due stimoli?
Ci piacciono molto, dottor Gualerzi. Lei che dice?
Sì, mi piacciono molto.
Allora, adesso studi bene il tempo il tempo che Deborah ci legge i mercati.
Sì, esatto, sono tutti numeri buoni, naturalmente, non cattivi.
Il colesterolo sta lì dov'è. E poi abbiamo anche Felice da Salerno e i messaggi al 349-238-6666. A tra poco.
Cuore e denari.
Allora forza bambini, forza, ritorniamo un po' col giochino. Allora, chi vede prima un contadino 5 punti, chi vede prima un cavallo 10 punti.
Ehi, ma che succede qua?
Che succede?
Niente, mi vende tutta la macchina sulla destra.
Mi raccomando, vai piano fuori.
Andiamo piano, sì, aspetta che adesso accosto. Anteriore destra, come voleva si dimostrare. Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina.
Ma cosa c'entra la colonnina, Furio?
Ma per il servizio di soccorso ASCI? Ma desvegliati, tesoro!
Film indimenticabile. Siamo certi che il mitico Furio, interpretato da Carlo Verdone, che stamattina abbiamo preso a prestito per tutta la trasmissione.
Vedi che meno male che esiste, come il colesterolo.
L'attore di Cuore e Denari, dobbiamo invitarlo prima o poi. Allora, Furio, tornando a Furio, pignolo com'è, chissà se ha controllato i pneumatici prima di partire ai Voglia, se l'ha fatto, e nonostante questo però l'imprevisto lungo il viaggio è arrivato. Lo sappiamo, come si dice, l'imprevisto è sempre in agguato. Non è che un motivo in più per avere un'auto in ordine prima delle vacanze, a partire dalle proprie gomme, e ci sembra proprio di sì. E purtroppo sono pochi i Furio del bel paese, perché in Italia si rileva sempre di più, anno dopo anno, un deficit di manutenzione generalizzato, complice naturalmente anche la crisi. Lo hanno confermato pochi giorni fa alcuni dati della ricerca Vacanze Sicure 2014, curata da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, rispondendo anche alle vostre domande. 800];},},},},└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================� 800 24 00 24, come controllare pneumatici, con quale frequenza, risparmiando naturalmente. Fate questo controllo prima di partire.
Stiamo ascoltando Stress, non perché sia uno stress controllare i pneumatici,
no,
vero?
No, tra l'altro, e neanche il colesterolo, anzi.
Tra l'altro, dottor Gualerzi, lei è un po' furio o no?
No, io sono proprio l'opposto. Infatti adesso mi è venuto in mente che dovrò controllare anche io.
Posso dire che dottor Gualerzi ci ha raccontato che guida molto più frequentemente la moglie di lui?
Sì.
Ma mi ricordo male?
Sì, faccio sempre guidare lei, io non cerco di non guidare mai.
E voi da casa 800 24 00 24, fate come il dottor Gualerzi, che preferisce lasciare il volante alla moglie, così si riposa nel frattempo. Nel frattempo lavora. Dottor Gualerzi, noi abbiamo sentito Stress, perché anche lo stress è finito un po' nel banco degli indagati. Anche lui concorrerebbe, si dice, a far aumentare i livelli del nostro colesterolo. E dato che siamo tutti stressati, forse si spiegherebbero questi valori che tendono un po' ad impennarsi. Più che lo stress sarebbe, secondo i ricercatori, la scarsa capacità di dominarlo. Proprio noi ieri abbiamo fatto una puntata insieme a Debora, sì, sulla crisi, sugli effetti della crisi sulla nostra salute emotiva. Sicuramente l'ansia, poi anche lo stress e comunque questo umore che tende al basso, sicuramente in questo periodo sono abbastanza diffusi. Quindi, dottor Gualerzi, lo stress avvelena la nostra salute, fa alzare anche i livelli del colesterolo? Lei che dice, potrebbe?
Sì, no, lo fa sicuramente, almeno attraverso tre meccanismi. Il primo è quello che sotto stress siamo tutti più portati a mangiare più zuccheri semplici, anche con un effetto consolatorio. Ci sono molti studi, tra l'altro, che dicono che anche gli animali sotto stress cercano sempre cibi a più alto apporto energetico rispetto anche alle grandi quantità, quindi davanti a grandi quantità anche in modo irrazionale scelgono le minori quantità a più alto apporto calorico. Sappiamo che questo determina poi sia negli animali che anche negli uomini la formazione di colesterolo. E poi sotto stress l'organismo si difende e alza quell'ormone di cui abbiamo parlato tante volte, che è il cortisolo, che manda il segnale appunto alle cellule adipose, facendo accumulare loro più colesterolo, ma anche facendone assorbire di più, e quindi c'è un altro meccanismo. E l'altro aspetto è che durante gli stress prolungati e quelli appunto che vengono controllati poco, abbiamo una riduzione degli ormoni sessuali come il testosterone ad esempio, e questo è un modo per portare e per degradare di meno il colesterolo in circolo e quindi per ritrovarselo più alto. Quindi almeno due modi per cui il colesterolo si può alzare.
Allora abbiamo Felice da Salerno, buongiorno, che sentiamo
buongiorno,
volentieri, e poi daremo tutte le indicazioni perché dottor Gualerzi, mi scusi, chiedo scusa al nostro ascoltatore, obiettivo di oggi, dopo aver capito perché il colesterolo può diventare nemico della nostra salute, quindi la differenza tra colesterolo totale, la frazione buona e la frazione cattiva, quello che dovremo fare oggi con lei, e ci raggiungerà anche Luca Voledo, è di ridurre quello cattivo e far alzare quello buono. In sostanza questo è il nostro piano d'azione, quindi seguiteci. Eccoci qua, mi scusi, l'ho interrotta.
Buongiorno, salve a tutti gli spettatori, al dottore. Buondì. Senta, niente, io chiamavo perché ho il colesterolo totale che siamo sui 251 e il colesterolo HDL sui 66. Io essendo un ex sportivo, adesso saranno un paio di anni che non faccio più attività, o perlomeno ho ridotto tantissimo la mia attività, mi sono trovato con questi valori aumentati.
Dottor Gualerzi.
Diciamo che appunto riprendere l'attività fisica potrebbe trascinare verso l'alto un po' l'HDL e quindi abbassare anche quello totale. La risposta che do in questo caso è quella sempre di capire questo colesterolo se è l'unico fattore di rischio, perché comunque 250 non è basso, e di provare quindi per non solo ad aumentare l'HDL ma anche a ridurre quello totale, magari provando un po' di dieta a basso indice glicemico, comunque riducendo un pochino i grassi animali, che sono quelli che poi entrano più nella costituzione del colesterolo totale.
Certo, ad esempio se uno ha un giro vita importante, la pressione un po' altina, dottor Gualerzi.
250 40 comincia già a essere meritevole, ecco, se non altro di un approccio con degli integratori. In una seconda battuta, se questo non funzionano o se il rischio aumenta perché la pressione non è bene sotto controllo ancora, ovvio dicendo, si possono utilizzare i farmaci che poi dopo ricorderemo sono comunque delle evoluzioni rispetto agli integratori che abitualmente prendiamo più volentieri.
Di che integratori parliamo, dottor Gualerzi?
Ma il più famoso in ambito cardiologico, anche quello che ha più studi, deriva banalmente dal riso rosso, quindi da una tipologia di riso integrale che viene poi fatto fermentare con un fungo e si creano queste sostanze che si chiamano monacoline, e queste monacoline
sono carine, vero?
Uno si ricorda, monacoline. Che poi viene volgarmente chiamato riso rosso fermentato, insomma comunque il prodotto della fermentazione del riso rosso, che appunto è messo all'interno degli yogurt piuttosto che in alcune capsule. Oggi tra l'altro la legislazione italiana permette di usarne una quantità doppia negli alimenti rispetto a quanto era consentito in passato, possono avere anche la capacità di abbassare del 20-30% la colesterolemia totale.
Caspita. Detto però questo, ad esempio chi è un po' intollerante ai lieviti non può mangiarlo.
Perché mi guardi?
No, volevo dire, dottor Gualerzi, ci sono tante persone che adesso stanno facendo delle diete in cui riducono, insomma,
lieviti e cibi fermentati, direi anche.
Sì, in effetti uno degli effetti collaterali che possono dare sono a livello gastrico queste sostanze, quindi a livello gastrointestinale, e poi possono avere gli stessi effetti collaterali delle farmaci più famosi che sono le statine, da cui tra l'altro derivano, quindi le statine sono delle manipolazioni chimiche delle monacoline, quindi dalla monacolina nascono tutte le statine che utilizziamo, vengono modificate appunto chimicamente per renderle più attive, e sappiamo l'effetto collaterale più frequente di questi farmaci è il dolore muscolare. Però tendo anche qui a spezzare una lancia, perché molte persone temono più i farmaci rispetto al colesterolo, e io sapete bene come sono a favore della medicina naturale, però obiettivamente bisogna avere più paura del colesterolo alto rispetto delle medicine, perché è più improbabile avere un danno da farmaco piuttosto che da colesterolo elevato.
Intanto erano già arrivati molti messaggi, soprattutto di ascoltatrici che sono già abituali consumatrici di riso rosso. C'è però un'ascoltatrice, Marta, dalla provincia di Padova, credo, che chiede se il riso rosso preso in capsule, uno al giorno, abbassi il colesterolo, ma ha sentito che danneggia i reni. E poi c'è anche un'altra domanda per lei, dottor Gualerzi, sul tema delle macchinette per rivelare con una goccia di sangue se c'è appunto colesterolo naturalmente del sangue. Vuole sapere questo ascoltatore
se sono affidabili.
Affidabili, esatto. Da cosa vuole partire?
Allora, diciamo
dottor Gualerzi.
No, il riso rosso in capsule funziona molto meno di quello fermentato, però ha delle sostanze che si chiamano rizasativa, quindi una sostanza che è presente in tutto il riso integrale, che ha un'azione proprio ipocolesterolemizzante, e non sono noti gli effetti dannosi sul rene, almeno non mi sono noti, quindi credo che non esistano. Per quanto riguarda il sangue preso la goccia al dito, quindi il sangue capillare per dosare il colesterolo, io penso che sia un'ottima modalità quindi per svelare la colesterolemia, tenendo conto che esistono sempre delle differenze anche quando misuriamo la glicemia al dito rispetto a quella centrale, venosa centrale, o quella delle vene, diciamo, più importanti, però è una differenza minima, e noi non stiamo guardando, come stiamo dicendo oggi, un milligrammo avanti e indietro, stiamo guardando l'andamento, e quindi possono essere utili per monitorizzare l'andamento appunto.
Dottor Gualerzi, vogliamo dare anche delle indicazioni riguardo all'esercizio fisico che ha il vantaggio di far aumentare il colesterolo buono, ma di che tipo di esercizio fisico parliamo e a che intensità va fatto?
Sì, diciamo che un altro mito da sfatare è che obiettivamente facendo una strana attività fisica non è detto che il colesterolo si abbassi, oppure la quota che si abbassa è quella legata alla discesa dei trigliceridi.
Se ne stanno lamentando molti ascoltatori, infatti, che si impegnano tanto ma senza risultato.
Però fa anche altri benefici, non è che si muove solo per far scendere il colesterolo, no?
Però bisogna dirlo, perché se una persona inizia a fare attività fisica, ad esempio a correre, solo per abbassare il colesterolo, la delusione potrebbe far abbandonare uno splendido farmaco come l'attività fisica. Invece non deve essere questo, sapendo fin dall'inizio che il colesterolo totale potrebbe non ridursi in in modo significativo dopo un inizio di un'attività soprattutto aerobica. Invece le attività di resistenza, quelle che prevedono diciamo più la tonificazione muscolare, hanno un'azione diciamo diretta nell'aumento dell'HDL e del colesterolo appunto buono. Questo perché viene richiamato anche il colesterolo dalla periferia attraverso appunto l'incremento dell'HDL, perché l'attività fisica di resistenza aumenta la formazione di ormoni sessuali come il testosterone ad esempio, ma come gli estrogeni dicendo,
quindi
e questo,
mica male, no?
Il colesterolo serve appunto per formarli, quindi quando facciamo attività di resistenza diciamo aumentiamo l'HDL anche per questo motivo, quindi aumenta l'HDL, quindi non solo attività aerobica ma anche attività di resistenza e di potenziamento muscolare.
Dopo quanto tempo si vedono i risultati?
Sì, dopo diciamo che sul colesterolo no, o sul muscolo.
No. Beh, tutte e due, già che se li sa tutte e due ce li dica.
Non lo so, dipende uno da qua, da dove parte, diciamo. Dal punto di vista del colesterolo, già dopo un mese di attività fisica fatta 2 o 3 volte a settimana si vedono già dei risultati abbastanza significativi.
Le ho fatto questa domanda sul tempo per leggerle anche un SMS di un ascoltatore che invece vuole sapere in quanto tempo il colesterolo fa danni, il colesterolo elevato.
Sì, questa è una domanda molto interessante che aveva posto prima e la risposta, che spero di risponderla in modo semplice per farla capire, ed è il motivo per cui noi abbassiamo costantemente i livelli di colesterolo, perché il reale danno che il colesterolo fa è formare le placche, però il fatto che il colesterolo formi le placche dipende da quanto le nostre arterie siano infiammate. Oggi noi non riusciamo a studiare l'infiammazione delle nostre arterie, quindi nel dubbio, visto che un'arteria infiammata è in grado di accumulare più colesterolo, nel dubbio noi diciamo, non sapendo se sono infiammato o meno, di tenerlo il più basso possibile, soprattutto quello LDL. È logico che in un prossimo futuro, quando semmai si riuscirà a scoprire lo stato di infiammazione delle nostre arterie, potremo anche accettare livelli più alti di colesterolo, perché un'arteria integra e non infiammata non permette al colesterolo di danneggiarla.
Dottor Gualersi, io la ringrazio per essere stato con noi. Noi adesso partiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade.
Con le gomme a posto, però.
Con le gomme a posto. E prima di parlare di gomme, salutiamo anche il dottor Luca Voledo, che insieme al dottor Gualersi è anche uno degli esperti del nostro Daily Lab, con cui andremo a sederci a tavola.
Abbiamo anche però la persona che si aggiudica i 2 biglietti per andare a vedere la mostra a Villa Panza.
E la sentiamo tra poco. Intanto, dottor Gualersi, grazie. Le auguriamo una buonissima giornata.
Grazie anche a voi. Grazie a tutti.
Cuore e denari. Eccoci qua, buongiorno al dottor Luca Voledo, naturopata, la stavamo aspettando.
Buongiorno, buongiorno.
In questa puntata in cui abbiamo voluto rivalutare il colesterolo non potevano certo mancare i suoi consigli. Allora, dottora Voledo, andiamo a tavola per capire se dobbiamo cambiare le nostre abitudini, modificarle, integrarle?
Qualcosa sì, e 2 cose mi piacerebbe dirle, perché sono molto, si dibatte molto di queste cose. In particolare vorrei spezzare una lancia sulle uova. Moltissimi hanno paura delle uova e contrariamente a quello che ci è stato detto per tanti anni, le uova non alzano il colesterolo. Le ricerche che hanno riabilitato le uova in rapporto alla loro presunta nocività sotto il profilo cardiovascolare ormai si sprecano, sono tantissime, ed è stato provato in maniera indubitabile ormai che le uova non alzano il colesterolo e non aumentano i fattori di rischio cardiovascolare. Mi limito a citarne solo una di queste ricerche molto interessanti, che ha evidenziato che non c'è alcuna differenza di rischio di infarto e di ictus tra chi non mangia uova e chi ne consuma invece uno al giorno,
vedi?
Nessuna differenza.
Allora, Deborah, in quest'ultimo periodo sei un po' innamorata delle uova,
diciamo,
vero?
Che le ho introdotte nella colazione, nonostante mi aiutano ad arrivare a pranzo in maniera molto più serena, senza che mi prendano gli attacchi di fame, quindi proprio la proteina che mi sostiene per più ore, no?
Ma anche,
sono certa che le mie analisi non ne hanno risentito in termini negativi.
Credo anch'io, una proteina perfetta, ne abbiamo parlato proprio pochi mesi fa, c'è ancora un articolo sul Daily Lab sui benefici delle uova, oltre al fatto che non facciano male per il colesterolo. Viceversa, ben altra attenzione deve essere riservata a un altro cibo a tavola, i grassi idrogenati, i grassi trans, nemici del cuore, che possono ridurre i livelli di colesterolo buono HDL di cui parlavate e innalzare quelli di LDL cattivo. Questi grassi fino a poco tempo fa erano esageratamente presenti in una grande varietà di prodotti industriali, oggi forse un po' meno anche grazie all'informazione, alla diffusione di questi concetti e a una maggior consapevolezza dei consumatori che in parte hanno anche orientato un po' il mercato. Si trovano però ancora in diverse marche di margarine, in particolare quelle solide tipo panetto di burro, in tanti cibi industriali molto lavorati come snack.
Ecco, perché vogliamo dare questo a proposito di sì. consigli di denari, no? Sì. Sposare la salute e i denari. Molte persone magari comprano l'integratore che costano parecchi soldi, eccetera, per tenere a bada il colesterolo
e poi, fanno
e poi si mangiano i grassi idrogenati. Quindi leggiamo le etichette e risparmiamo.
Nelle etichette trovate olio grasso parzialmente idrogenato o
e quelle lì le lasciamo stare, vero? Anche se uno ha il colesterolo normale, direi.
Certo.
Dottor Avoledo, anche la fitoterapia ci dà una mano?
Se vogliamo sì, che cercasse un prodotto naturale, come dicevate col dottor Gualerzi, per il controllo del colesterolo ancora non sono necessari i farmaci, suggerisco uno dei tanti, il carciofo, che non è tanto il carciofo che siamo abituati a mangiare come cibo buonissimo, ma il prodotto erboristico, e la differenza è che in cucina si usano il fiore, l'infiorescenza, in erboristeria e in fitoterapia le foglie, perché contengono un particolare principio attivo che si chiama cinarina, che ha proprietà ipolipemizzanti, cioè favorisce la normalizzazione nella produzione del colesterolo nel fegato e aiuta a eliminare il colesterolo in eccesso. Cercatelo in capsule di estratto secco contenente cinarina da prendere un paio di volte al giorno per almeno un paio di mesi, poi verificate come va.
Dottor Avoledo, per chi sta già prendendo invece dei farmaci per controllare il colesterolo, c'è una indicazione preziosa.
Sì, questa cosa è molto interessante. Sentivo che parlavate di dolori muscolari legati alle statine. Le statine, che sono i più diffusi e prescritti farmaci per abbassare il colesterolo, pongono particolarmente a rischio di carenza di una sostanza che si chiama coenzima Q10, perché le statine abbassano non soltanto il colesterolo, ma bloccano anche la sintesi di questo coenzima, che è un potente antiossidante e per giunta paradossalmente è anche molto benefico questo coenzima Q10 per la salute cardiovascolare.
Quindi?
A bassi livelli di coenzima Q10 sono imputabili alcuni effetti collaterali delle terapie con le statine, come l'affaticamento e i dolori muscolo-articolari, quindi varrebbe la pena di assumerlo come integratore.
Quindi chi prende le statine può assumere il coenzima Q10
perché... al dosaggio almeno di 50 se non addirittura 100 mg al giorno come minimo.
Dottor Avoledo, grazie per i suoi consigli. Noi partiamo alla grande con
le gomme
suoi
a posto.
Consigli e noi partiremo con i consigli del dottor Avoledo e con le gomme a posto per le nostre vacanze.
Ma non prima di aver sentito Francesca dalla provincia di Bergamo, la vogliamo mandare o no a vedere la mostra Villa Panza?
Vediamo se ha le gomme a posto però. Francesca, buongiorno.
Sì. Buongiorno.
Allora, qual era il domandone, ricordiamolo Nicoletta, quello fatto, proposto ai nostri ascoltatori ad inizio trasmissione per capire qual è un po' quell'organo che compensa i livelli di colesterolo.
Qual è l'organo che produce la maggior parte del colesterolo e che demolisce quello in eccesso.
E quindi la compensazione forse è il termine giusto? Francesca.
Sì. Intanto vi ringrazio per tutte le belle cose che mi avete insegnato.
Ottimo.
Questa mattina.
Grazie.
Guardi, veramente l'ultimo coenzima Q10, mio marito, 30 anni che prende.
Non gliel'aveva detto nessuno.
Brave, adesso corro subito in erboristeria perché ha 71 anni, è proprio pimpantissimo, ha scaricato la roulotte questa mattina, portata al risaggio, però intanto la notte i crampetti.
Le gomme della roulotte come sono, Francesca?
Bene, a posto.
Perché qua io interrogo.
No, siamo stati 15 giorni al mare, sono a terra, non sono a terra, tutto a posto.
Perché da Bergamo, dalla provincia di Bergamo, dovrà andare a Villa Panza Varese. È un
prima tappa delle vacanze, mi pare giusto.
A vedere la mostra del FAI.
Esattamente.
Brava, benissimo. Sono contenta. Allora, ce l'ha detto la domanda.
La risposta non me l'ho data. Naturalmente, visto che da 40 anni lotto col colesterolo di mio marito, ho imparato che è il fegato.
Brava Francesca, vede? Che i mariti
anche io
fanno,
applaudo.
Che occuparsi dei mariti rende.
Qualche volta serve.
Francesca, un bacio.
Le vogliamo molto bene, grazie.
Io a voi da una vita, tutte le mattine, signori, vi seguo con tutti gli argomenti, cuore, batticuore. Guardate, ho imparato tantissimo,
benissimo,
veramente.
Grazie.
Perché dopo aver lavorato 42 anni sono stata chiusa in un ufficio, non vi potevo seguire.
Certo.
Adesso da 7 anni sono in pensione.
E questi è quelli che guardano con tensione, con angoscia al momento della pensione, visto che invece ci si possono godere di tante, ci si può godere appunto di tante cose grazie alla nostra ascoltatrice. Ottimo.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
Allora, ieri pioveva, oggi va un po' meglio, domani ripiove, c'è chi parte comunque perché le ferie le ha ora e tanto di questo tempo si deve accontentare. Ecco che vediamo già scorrere davanti ai nostri occhi, immaginavo un po' il camper della nostra ascoltatrice, ma basterebbe un'auto super carica pronta a spostarsi da una parte all'altra dell'Italia. Ma come sono messe queste auto? Insomma, qualche giorno fa sono stati presentati i risultati dell'iniziativa Vacanze Sicure 2014, curata da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus, e sono stati sottoposti a controlli pneumatici di circa 10.000 veicoli in 6 aree: Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Umbria e Puglia. E cara mia Nicoletta, i risultati di questo monitoraggio non sono stati neanche tanto incoraggianti.
Un trend negativo su tutti i fronti che riguarda parametri di fondamentale importanza per la sicurezza stradale, ve ne dico alcuni, dallo spessore del battistrada ai danneggiamenti, all'omologazione, alla conformità, alla carta di circolazione, all'omogeneità, solo per citare proprio quelli più critici. Insomma, noi italiani non pensiamo molto alla manutenzione della nostra auto e questo è un motivo d'allarme. Non ci pensiamo, Deborah, forse ci rinunciamo, no, perché può essere anche questione di denari.
Esatto. Ti piace? Beh, io ieri ti ho scarrozzato versione un po' per Milano, però dai, non ti sei trovata tanto io male nella mia musina.
No, benissimo, devo dire che ti ho fatto anche da tom-tom.
È vero,
da navigatore,
perché
non
io in centro
dire
a Milano sono un disastro. Comunque,
adesso
è così.
Vediamo se arrivano le multe.
Speriamo di no. Manutenzione scarsa dell'auto, anche per questione di denari, e invece è bene investire nella propria sicurezza, e questo è il messaggio che vogliamo darvi oggi. 800 24 00 24, se siete pronti a partire, avete fatto il controllo delle vostre gomme, le avete sostituite, quanto vi è costato, avete rinunciato per via dei costi, se vi siete dimenticati di fare un controllo a gomme ed auto stamattina, ci siamo noi a suonarvi la sveglia, a ricordarvi l'appuntamento con un amico.
Veniamo a cambiarvelo,
certo,
direttamente.
A controllare com'è che si chiama, aspetta, lo spessore del battistrada, ci vedi, ammette a fare questo controllo. Lo fa per noi Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, un amico di Cuore Denari. Buongiorno, direttore.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora, già sono pronti gli ascoltatori con le domande per lei. Fra un po' andiamo in pausa ad ascoltare il giornale radio, per cui concentreremo tutta l'interrogazione per Fabio Bertolotti a partire dalle 12.05. Ma subito una domanda: i risultati di questa indagine, direttore, sono stati veramente un po' preoccupanti, direi.
Sì, possiamo riassumerli con una sorta di slogan: pneumatici fuori controllo, altro che sotto controllo, come dovrebbe essere. Una situazione alquanto imbarazzante, diciamo, un decadimento delle percentuali di non conformità su tutta la linea, come avevate anticipato, e tra l'altro va detto che questo magari può essere interessante per tutti. In Italia circa il 50% delle vetture ha più di 10 anni di età. E questo chiaramente comporta, necessita una manutenzione.
In realtà poi ho capito che quelle che sono state oggetto del vostro monitoraggio, del vostro campione, in realtà hanno un'età inferiore, circa 7, l'età media, mi pare, Bertolotti, mi sbaglio?
Esatto, quindi noi abbiamo dei dati che sono certamente più confortanti rispetto alla realtà che riguarda...
Però la manutenzione lascia a desiderare lo stesso. Allora, direttore, scavalliamo, sentiamo il giornale radio, poi torniamo con lei. C'è anche subito un ascoltatore, Maurizio, che vuole intervenire per raccontarci in questo caso del suo camper. Nicoletta, tra poco.
A tra pochissimo.
Cuore e denari.
Doc, ho bucato!
Riesci a tornare ai box?
Sì, credo di sì.
Ehi, bandiera gialla, rientra. Non fare altri danni, ragazzo.
È incredibile!
Il pistol più veloce che abbia mai visto.
Sì, ma deve entrare in pista prima del pace car.
E non sarà semplice.
È di nuovo in gara.
I nostri nostri ascoltatori sono eccezionali. Non solo i nostri ospiti, ma anche gli ascoltatori. Chi è questo qua?
Allora, Bracciola, che è un nostro ascoltatore che portiamo un po' nel cuore come Tina, ad esempio, che ci scrive tutti
come
i giorni.
Come Tina, come il Fante di Picche ed altri.
È un po' di tempo che non scrive, io l'ho quasi
non
dimenticato.
Non ci ama più come una volta.
Allora, care Nicodebo, mi piace.
L'acronimo.
Ho il colesterolo a 190, le gomme nuove, vinco qualche cosa, ma sì, dai, un libro di cuore e un libro di denari.
Vai,
Bracciola.
Vai, qua per oggi non badiamo a spese.
Che è anche già una fidanzata, Bracciola, di cui ci aveva già anche
scritto. E allora libri anche per la fidanzata di Bracciola. E comunque noi torniamo alle nostre gomme che non sono tanto a posto. Abbiamo fatto un pit stop veloce con il nostro brano dal film. Speriamo chiaro e completo quello che stiamo facendo anche oggi a Cuore Denari. Vi stiamo dando tutti i consigli utili, ne abbiamo dati ancora pochi, ma adesso recuperiamo per partire con un'auto in regola, in particolare dal punto di vista dei pneumatici. È sempre con noi Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, che ci ha raccontato cosa è stato scoperto dall'indagine Vacanze Sicure 2014, dopo che appunto Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus hanno sottoposto a controllo pneumatici 10.000 veicoli in 6 aree, lo abbiamo ricordato prima: Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Umbria e Puglia. Direttore, la regione più virtuosa qual è?
Ma di queste 6 regioni la regione più virtuosa è il Trentino Alto Adige, guarda caso, e tra l'altro la provincia di Bolzano risulta avere una quantità di anomalie molto ridotte rispetto agli altri. Quella, diciamo, tra virgolette,
a cui tirare le orecchie
è l'Umbria, però ci sono situazioni veramente incredibili, perché se faccio solo un esempio, se è vero che mediamente queste non conformità, per esempio il pneumatico liscio, hanno trovato circa il 3% di vetture lisce, con pneumatici lisci. 3% sul parco circolante vuol dire 1.100.000 vetture in Italia che circolano in queste condizioni, quindi comunque è una quantità importante. Non
se ci mettiamo quelle che circolano senza l'assicurazione, queste con le gomme lisce, insomma qua veramente, però direttore Bertolotti, adesso daremo tutti i suggerimenti utili anche per cercare di fare queste operazioni di controllo a costi ragionevoli, perché
i denari
è questo, e già ci stanno segnalando gli ascoltatori che spendono non poco anche per la manutenzione di base. E quello che le volevo appunto arrivare a chiedere, adesso me lo sono dimenticato, ho fatto tutto questo ragionamento, vabbè, adesso ci ritorniamo. Mi sono scordata la domanda.
Andiamo allora a Maurizio.
Andiamo a Maurizio,
che ci chiama dalla provincia di Milano, che così sarà lui a fare la domanda a Fabio Bertolotti. Maurizio, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Io ho un camper, la domanda è questa, nel senso, io ho un camper che purtroppo ultimamente uso poco. E volevo sapere, siccome il gommista mi dice che poi i pneumatici hanno una scadenza, e se sì, volevo la domanda è, è vero che hanno questa scadenza?
Come il latte?
Sì, come
il latte nel frigorifero, dice lei? Ma Bertolotti, è una scadenza legata al buon senso, una scadenza legata chiaramente ai chilometri che si fanno e quindi all'usura, al consumo della gomma, che vuol dire la scadenza?
Allora non esiste una scadenza, cioè i pneumatici non sono come lo yogurt, non hanno una data di scadenza. Innanzitutto parliamo di durata a magazzino, cioè se un pneumatico è nuovo ed è ben conservato a magazzino, ha una durata diciamo tra virgolette illimitata, nel senso che non ci sono problemi in termini di durata. Viceversa, se è in servizio, cioè in uso, a questo punto dipende da una molteplicità di fattori, dallo stile di guida, dal tipo di veicolo su cui è montato, dalla strada che percorriamo, da tutta una serie di elementi che sono assolutamente non prevedibili ab origine. In ogni caso comunque, nel caso dei camper la situazione è particolare, perché? Perché molto spesso si tratta di mezzi che vengono utilizzati solo un mese all'anno e rimangono per 11 mesi fermi senza che nessuno gonfi semplicemente le gomme, quindi queste gomme evidentemente mano a mano con il passare dei mesi perdono la pressione.
Allora aspetti lì che le faccio sentire quello che ci vuol dire Maurizio dalla provincia di Milano, se no gli rubiamo la domanda.
Bravo, che cade a fagiolo,
come si suol dire. Maurizio?
No. La domanda l'avevo già fatta.
Paolo.
Allora, che abbiamo? Perché io la scadenza delle gomme.
Perché
o ci hanno fatto uno scherzo i ragazzi in
centralina? E Paolo da Roma.
Paolo?
Pronto?
Sì.
Sì, pronto. Buongiorno,
sì.
Sono Paolo da Roma.
Sì.
E infatti volevo fare una domanda, avevo sentito poco fa signor Bertolotti, vero?
Bertolotti, sì. Con le due T finali.
Sì. proprio in virtù della scadenza, e ne stava parlando giustamente, che non esiste, ed ecco già questa la risposta, una parte della risposta alla mia domanda, il problema delle gomme, e volevo capire, una macchina che le usa in continuo e arriva anche alla fine del battistrada o dell'utilizzo del battistrada, a mia esperienza, ho 50 anni e ho provato tutti i mezzi di locomozione con gomme, quindi moto, kart, camper, fuori strada, ecco, ho visto che le gomme mantengono una buona efficienza. D'altra parte vince una macchina con gomme, con un battistrada all'80%, ma di 6-7 anni che sono montate e ne viene utilizzata magari raramente, le gomme si seccano, praticamente diventano una cosa improponibile. Allora io volevo capire, giustamente non c'è una scadenza, ma allora come facciamo a capire come facciamo a sapere se la gomma è efficiente o meno, e non solo dal battistrada?
Paolo, aspetti lì, allora non so se possiamo fare un autoesame della gomma, io non mi cimenterò naturalmente, Bertolotti, ma Paolo
assolutamente no. L'autoesame qui stiamo parlando di diciamo affermazioni che devono essere affrontate da un tecnico, nel senso che data di scadenza non c'è, quindi le gomme non hanno una data limite, perché dipendono, come dicevo prima, da molteplici fattori. Il fatto che l'ascoltatore dica che dopo 6, 7, 5 anni, ma questo diciamo è qualcosa di tutto da dimostrare, perché che si secchino delle gomme, ma dipende dal tipo di gomma, dipendono da dove è stata esposta quella gomma, cioè ci sono una molteplicità di fattori.
È chiaro che a Milano, in cui piove sempre da tempo, e a Palermo, dove ci sono 25 gradi, tutto
il sole,
è chiaro che
ci sono, diciamo, allora, qualunque prodotto è soggetto ad un degrado del corso del tempo, ma questo è la gomma come tanti altri materiali, quindi non c'è niente di eterno in assoluto. Detto questo, però, per essere certi, occorre andare a farsi controllare le gomme da un rivenditore specialista, andiamo dal benzinaio, da ormai
volevo proprio arrivare là, tra l'altro
che si improvvisano in un mestiere, tra l'altro si improvvisano grazie anche alla patente che gli è stata data da un vecchio di due anni, provvedimento Monti, che ha liberalizzato la professione.
Va bene, un po' di polemica, ma dottor Bertolotti,
i poveri benzinai.
Io ero rimasta al camper. Lei ha detto viaggiano un mese all'anno, gli altri stanno fermi
e le gomme si affloscano lì in garage.
Esatto. Ecco, la manutenzione delle gomme di veicoli che stanno fermi tanti mesi in un anno, qual è?
Andrebbero certamente per quantomeno periodicamente gonfiati, perché qualunque soggetto capisce che tutto il peso del mezzo poggia su quelle quattro gomme. Attenzione poi che per i camper molto spesso succede che c'è un carico, cioè c'è un peso che è concentrato in un punto del mezzo, dove per dire c'è una tanica, quindi dove c'è la tanica dell'acqua e quant'altro, quindi a maggior ragione in estate con temperature elevate, se poi il pneumatico non è correttamente gonfiato, magari l'urto contro una buca, semplicemente qualcosa di molto banale, può provocare il cedimento strutturale, quindi lo scoppio del pneumatico. Quindi attenzione proprio a chi possiede un camper, è proprio necessario andare e farsi controllare l'integrità della gomma. Un campanello, dico, sia per i camper che per qualsiasi vettura o altro diciamo veicolo, è quello di controllare che non ci siano danneggiamenti sul fianco del pneumatico, tipo tagli, ernie, bozze e così via. Questi sono l'anticamera del cedimento strutturale,
del disastro, dell'emergenza. C'è una domanda, dottor Bertolotti, volevo ritornare per un attimo alla questione anche economica. Anna, anzi, fa una considerazione alla nostra ascoltatrice al 349-238-6666, intanto continuate anche a chiamarci all'800-24-0024. partendo dalla statistica che abbiamo dato all'inizio. Evidentemente, dice Anna, i controlli sono scarsi, gli automobilisti non hanno percezione del pericolo. Ora, siccome io non credo che come dire, abbiamo a che fare con una massa di irresponsabili nel nostro paese, mi chiedo quanto stia incidendo la componente economica sulla manutenzione delle auto e delle gomme, dottor Bertolotti. E quindi anche come categoria, come intendete un po' fronteggiare questa vera e propria emergenza, perché se mettiamo sulle strade queste auto non controllate nelle gomme ma in tutta la manutenzione ordinaria, qua si pone un problema serio.
Ma allora, la crisi non risparmia nessun settore.
E questo lo sappiamo.
Qualunque, e quindi certamente l'automobilista ha difficoltà, anche pur consapevole, ha difficoltà a procedere a questa sostituzione e controllo delle gomme. È da qualche mese che stiamo a viva voce chiedendo al governo di prendere atto della situazione e come vengono dati degli incentivi, ma non stiamo parlando dei contributi, nessuno sì. vuole contributi, ma semplicemente se per l'acquisto di un divano o per la sostituzione di un piatto doccia c'è la possibilità di mettere in deduzione, non si capisce per quale ragione.
Stamattina ce ne ha per tutti Bertolotti,
Che cosa ha mangiato stamattina?
No, ma perché gli automobilisti hanno dei costi, io sono un automobilista come tutti, e quindi abbiamo la necessità di premiare, quindi anziché punire, invece nella logica della sanzione, invece dei punti di demerito, dobbiamo premiare gli automobilisti che si comportano correttamente.
Sa che l'auto è stata tanto incentivata negli ultimi anni, sa come qua ci manca anche un altro pacchetto. Io capisco le considerazioni che fa lei, Bertolotti, naturalmente ne va della sicurezza di chi viaggia, di chi va su strada, magari non viaggia sull'auto ma subisce le conseguenze di chi viaggia in maniera irresponsabile.
Gli automobilisti non sanno che ogni anno muoiono 5.000 persone che costano al nostro paese ognuna 1.400.000 euro, poi ne rimangono su una sedia a rotelle la bellezza di più di 200.000 che costano 34.000 euro. Questi sono dati del Ministero dei Trasporti, cioè noi spendiamo ogni anno, noi italiani, ed è bene che lo si sappia, circa 30 miliardi di euro, che sono quattro volte i famosi 80 euro del decreto recente Renzi, no? Gli 80 euro. Quindi facciamo una riflessione che forse ci conviene a tutti, ma non dico solo per il pneumatico, ma la sicurezza stradale, a parte l'evitare di piangere persone che evidentemente...
Esatto, non evochiamo neanche lontanamente.
Non lo prendiamo neanche in considerazione, perché basta uno ed è un problema per tutti, ma veramente anche guardando solo l'aspetto economico possiamo fare molto, e anche piccole cose, cioè molto semplicemente gonfiare delle gomme.
Ecco, ci dia queste piccole cose di ordinaria manutenzione che possiamo fare senza spendere molto.
Ma allora, andare a gonfiare le gomme non costa nulla. Il consiglio è di andare da un rivenditore specialista, perché sarà l'occasione, innanzitutto perché ha delle attrezzature tarate. E quindi a questo punto fa un'operazione professionale e non un qualcosa senza avere una professionalità e una correttezza. Dopodiché darà un'occhiata, certamente ispezionerà visivamente il pneumatico. Quando poi dovesse esserci mai una sostituzione di una gomma, anche l'automobilista è bene che controlli che l'operazione, che almeno la gomma che viene montata sia corretta, quindi prenda il libretto, la carta di circolazione, controlli che i parametri della gomma che viene montata sono esattamente...
Lo deve fare l'automobilista, perché c'è anche il pericolo che il gommista ci metta su una gomma che non sia quella rispondente all'auto, cioè quella adeguata.
Ahimè, in una situazione di crisi, tra virgolette, o di voglia di risparmiare a tutti i costi, con un mercato che si è aperto non solo a prodotti di provenienza asiatica e quant'altro, a condizioni
adesso pure per l'Asia
non abbiamo niente contro l'Asia, contro la Cina, semplicemente uno deve capire che non può, ma credo che tutti i consumatori, noi siamo tutti consumatori, sappiamo che lo stesso prodotto non può essere proposto al mercato a condizioni diametralmente opposte. Evidentemente c'è, tra virgolette, tipo una fregatura.
Sul tema della, chiamiamola un po' concorrenza sleale, eccola qua. Allora, Bertolotti, ritorniamo ai nostri ascoltatori.
Andrei a Palermo,
sì, certo,
perché c'è Paolo.
Noi ci vogliamo andare molto volentieri in Sicilia.
Si chiamano Arancini o Arancino o Arancina a Palermo? Paolo?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
L'arancino è maschio o femmina?
È maschio e femmina a Palermo.
A Palermo. Palermo le chiamiamo le arancine.
Femmine,
sono femmine.
E a Catania invece?
Gli arancini.
Sai che loro sono in conflitto.
Ma
eh?
Noi veniamo a Palermo
adesso,
e a Catania.
Adesso, adesso come dice, con beneficio di inventario, voglio dire, perché magari a Catania io so che li chiamano arancini.
Ecco.
A Palermo è sicuro che sono anzi addirittura l'arancina.
Eccolo.
Perché alle 12.25 me lo farei
io
volentieri.
Io c'ho una colina. Vabbè. Paolo, le gomme sono lisce o sono a posto a Palermo?
E allora, io posso parlare di me. Certo. In cuore io devo dire che ho le gomme lisce, ma ho le gomme lisce perché 15 giorni fa per una macchina fatiscente ho dovuto dare 600 euro per circolare, per l'assicurazione, no? Quindi io penso che anche su questo fronte, insomma, io avrei pagato 300 euro, avrei cambiato anche il treno di gomme nella macchina, ma purtroppo ho dovuto pagare questo pizzo di Stato, che lo chiamo un pizzo di Stato perché non esiste che una macchina fatiscente debba pagare 600 euro di assicurazione per 6 mesi. Lei poc'anzi avete detto che mettiamoci le macchine che circolano senza assicurazione e il gioco è fatto per la sicurezza dei cittadini. Ma il fattore è tutto lì, perché tra multe, tra bollo, tra tutto quello che insomma che costa mantenere un'auto.
Quasi come una casa costa mantenere un'auto, Paolo. Siamo...
Certo, perché quando hai beccato 4-5 multe in un anno, quando devi pagare il bollo, quando devi pagare 1200 euro di assicurazione...
Le gomme rimangono lì, rimangono quelle, sono vecchie e sono usurate.
Fonsi dovrebbe attivarsi in tal senso.
Come a Fonsi dovrebbe attivarsi in tal senso. Paolo, grazie per la sua testimonianza. La invito, lei però forse si diceva che ha un'auto un po' vecchiolina, magari a fare un giro sui vari comparatori di tariffe per vedere se trova intanto un'assicurazione un po' più adeguata alle sue esigenze economiche. Detto questo, vabbè, diciamo che commentare ulteriormente le osservazioni di Paolo forse non serve, le preoccupazioni economiche ci sono
e pesano,
e molti altri
anche sulle gomme.
E molti altri appunto anche osservano la questione del costo complessivo. Anche Michele ci scrive: in realtà l'auto è come la casa, un lusso. La mia ha 18 anni, anche maggiorenne, l'auto di Michele. Non la cambio fino a quando non perderà le ruote, perché tra assicurazione e bollo mi costa 1200 euro l'anno. Giuseppina invece torna sulle questioni della sicurezza. L'automobile per me è sinonimo di indipendenza, curo la sua manutenzione. Mi è stato insegnato che il buono stato dei pneumatici serve a garantire la sicurezza mia e di chi viaggia con me, e siccome il mio copilota è mia figlia, la sicurezza deve essere maggiore. Sono brave queste donne al volante con la manutenzione dell'auto, dottor Bertolotti, voi non avete evidenze statistiche su questo?
Ma onestamente noi abbiamo fatto anche diverse indagini e mettendo a confronto donne e uomini e quant'altro, non c'è una grande differenza, cioè non è che la donna è più attenta piuttosto che l'uomo, è lui che molto spesso controlla la vettura della moglie e quindi se ne fa carico, ma non è questo il tema, perché non è una questione di sesso,
non è una questione di genere,
no, anche, no assolutamente, no assolutamente no, ma è molto semplicemente un fatto di attenzione. L'ascoltatrice evidentemente valuta la sicurezza stradale come un elemento importante per se stesso, per i trasportati, ma anche per i terzi, e quindi è un comportamento di civiltà. Quando dicevo prima gonfiamo le gomme correttamente, non è solo un fatto legato alla sicurezza stradale, ciascuno degli ascoltatori sappia che se non gonfia le gomme, e gonfiare le gomme non costa niente e le gomme vivono d'aria, questo è un concetto assolutamente basilare, consumerà più benzina, più carburante in un ordine di grandezza che va dal 3 fino al 15% in più. Mm-hmm. Ora, se uno si fa quattro conti, si rende, ovviamente non gonfiando le gomme, i pneumatici collassano sui fianchi e quindi si consumano precocemente, quindi saremo costretti a sostituirli prima del dovuto. Quindi è un'operazione banale ma che deve essere fatta da personale addetto, perché altrimenti si rischia di danneggiare, di compromettere la situazione. Però c'è un vantaggio sia di benzina sia in termini di uso dei pneumatici.
Va possiamo bene. Andare a Dario, che ci chiama da Frosinone all'800240024 a proposito di gomme, come vanno
gonfie,
gonfiate.
Lui aspetta un po', Dario.
Dario, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Una domanda: se era meglio gonfiata con l'azoto o con l'aria?
la gomma.
Secondo lei, Dario?
Secondo me con l'azoto.
Bertolotti, azoto o aria?
Io ho detto prima che l'aria non costa nulla. Nell'aria c'è tanto azoto, quindi con grande onestà intellettuale. I pneumatici hanno bisogno di essere gonfiati alla pressione corretta, punto. E non è che c'è un vantaggio straordinario, soprattutto se parliamo di pneumatici vetture.
Benissimo.
Dove le pressioni di gonfiaggio sono quelle che sappiamo tutti.
Chiarissimo. Bertolotti, la nostra trasmissione si sta chiudendo. 10 secondi di tempo per un'ultima raccomandazione finale per chi si metterà in viaggio proprio questo weekend per la prima tranche di agognate ferie.
Molto semplicemente, una buona vacanza a tutti e occhio alle gomme prima della partenza.
Grazie a Fabio Bertolotti, naturalmente facciamo gli stessi auguri anche a lei. Lei ha fatto tutti i controlli? Che domande, come il ciabattino che va con le scarpe rotte, ci mancherebbe altro.
Grazie, buona giornata.
E buon weekend, possiamo dirlo, mi pare che sia venerdì, perché sai che stamattina sono un po' scordereccia.
Buon weekend, puoi dirlo, se no buona fine settimana.
Buona. Non buon fine,
no,
ecco, non è come l'arancino arancina.
Allora,
grazie.
Buon weekend. Grazie. Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi e Marco Lombardo, voilà, e tutti noi torniamo lunedì con voi.
Buon weekend.